Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Le 9.38, martedì 23 ottobre 2018, l'ultima parte della nostra trasmissione. Per quest'oggi siamo ancora anche in diretta Facebook. Perché? Perché vogliamo parlarvi di memoria e libertà. Venerdì 26 ottobre alle Murate, i progetti di arte contemporanea in piazza delle Murate a Firenze. Vogliamo parlarvi, come dire, di molte cose che hanno a che fare con l'arte, col teatro, con la detenzione, con la limitazione della libertà. E lo facciamo con Elisa Taddei, Laura Croce, buongiorno a voi per iniziare.
Buongiorno.
Gianfranco Politi, stiamo parlando del capo educatore di Sollicciano. Gianfranco Politi è una figura storica dentro la casa circondariale di Sollicciano, della regista della compagnia di Sollicciano Elisa Taddei, della direttrice artistica di Murmuris invece Laura Croce. In questo progetto c'è anche Massimo Altomare, tra poco sentiremo Fabio Prestopino che è il direttore del carcere di Sollicciano. Partiamo da Murmuris, partiamo da questo progetto e da quello che accade dentro Sollicciano dal punto di vista appunto dell'arte e del teatro.
Sì, in poche parole la storia di Murmuris, che nasce nel 2007, dopo una breve permanenza al Teatro Everest si stabilisce in residenza definitiva, speriamo, al Teatro Cantiere Florida. E oltre alle attività di produzione, di ospitalità, di organizzazione di eventi culturali tout court, si occupa ormai da tanto tempo, ed è per noi diventata veramente una missione, dell'educazione del pubblico. Questa è una parola molto importante, forse anche un po' pretenziosa. Abbiamo sempre però molto creduto nella formazione degli spettatori, sempre più consapevoli, sempre più presenti, attivi e curiosi. Allora, per noi educare è una questione, tanto più quando si parla di teatro, una questione estetica sì, ma anche e soprattutto etica. E quindi in quest'ottica è nato il rapporto che ormai Elisa, insomma, sì, da qualche anno è consolidato, con il lavoro straordinario che Elisa fa all'interno del carcere di Sollicciano. Qual è il nostro compito? Connettere quello che accade là dentro all'esterno, niente di più, niente di meno. Quindi portare il pubblico esattamente come andrebbe una serata mondana, diciamo, certo, così, in un teatro normale, portarlo invece all'interno del carcere. E poi molto spesso abbiamo cercato anche la direzione opposta, cioè portare quello che accade dentro fuori, come accadrà infatti venerdì. Venerdì assisteremo all'anteprima della proiezione del documentario, ora ce ne parlerà meglio Elisa, penso, all'interno delle prove del backstage dello spettacolo, l'ultima produzione di Elisa, all'interno del carcere, e tante altre cose ci saranno quella sera.
Arrivo da Elisa tra poco, però Gianfranco Politi, tra sorvegliare e punire, mi sembra questa frontiera del teatro, delle arti, dentro i luoghi di reclusione siano l'ultima spiaggia per cercare di salvare quei luoghi, secondo me.
Ma no? Per fortuna, diciamo, queste iniziative non sono né sorvegliare e né punire, ma andare in una dimensione altra, che è quello intanto di dare un contenuto alla detenzione, al tempo che purtroppo si passa in carcere, ma farlo anche attraverso una serie di iniziative che, oltre a quelle di tipo, diciamo, più didattico e formativo, sono di tipo culturale, come sono per esempio i laboratori di teatro e di musica che abbiamo all'interno del carcere, che sono, voglio dire, anche un bel banco di prova per chi si cimenta in questo tipo di attività, perché non dimentichiamo che Sollicciano, casa circondariale di Firenze, il più grande istituto della Toscana, c'ha il 70% di stranieri, quindi questo diventa un vero e proprio laboratorio multiculturale dove anche chi si cimenta nel dirigerli deve anche fare i conti con tutti questi aspetti che sono legati alla lingua, alla cultura, al modo di esprimersi, al non verbale, e questo vale sia per la musica che per il teatro. Per cui, soprattutto poi, quello che stiamo cercando di fare negli anni è anche portare fuori, no, quello che facciamo all'interno. Lo facciamo con la scuola, quando portiamo fuori gli studenti nell'ambito di iniziative culturali che hanno a che fare col patrimonio artistico fiorentino. Lo facciamo in particolar modo in questa occasione anche con l'esperienza, in piccolo chiaramente, con l'esperienza che abbiamo fatto in questi anni dei due laboratori di teatro e di musica.
Quanto è difficile, perché il politico si è visto cambiare, come dire, il panorama in questi ultimi anni in maniera significativa, fino appunto ad arrivare alla situazione attuale, dove ci sono anche delle differenze culturali, anche nell'uso del corpo, nel toccarsi, nel guardarsi tra uomini e donne. Che tipo di lavoro fate dentro Sollicciano?
Allora, noi si parte sempre da un testo, che può essere un testo di teatro o un testo di narrazione, e come in una compagnia teatrale esterna, cioè partiamo raccontando molto la storia, alle volte anche aiutandoci con delle proiezioni, dei video, Dopodiché, ecco, si parte con la fase proprio di creazione vera e propria, dove viene richiesto, negli anni è aumentato, devo dire, questo lavoro, viene richiesta sempre di più una partecipazione anche sulla scrittura ai ragazzi. C'è una fase iniziale di allenamento del corpo e della voce, perché poi il corpo è sempre molto rattrappito, parlo anche per me, e dopodiché parte una fase di prova e di creazione. La fase finale, diciamo, è quella proprio di limatura, di un po' più frenetica, devo dire, nel lavoro di preparazione dello spettacolo. Però è così, lavoriamo come una compagnia esterna, tutto lì.
Quanto è difficile, quanto è utile il direttore della Casa Circondariale di Solliciano, Fabio Prestopino? Buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Quanto sono complessi, in una realtà già complessa, ma quanto sono anche necessari interventi di questo genere, direttore?
Beh, sono fondamentali, inutile rimarcarlo, perché servono a dare il senso a una detenzione che talvolta può sembrare che non l'abbia, rispetto alla finalità rieducativa della pena, rispetto appunto a quella che in generale è la finalità dell'espiazione penale. E noi accogliamo sempre con molto favore iniziative del genere, perché sappiamo che tra l'altro servono a consolidare o a far emergere la personalità delle persone detenute.
Questa è una cosa importante e interessante per la vita, diciamo, nel carcere, fuori dal carcere, ma anche dopo il carcere. Cioè, molti studi raccontano come chi recidiva nel 70% dei casi, se fa teatro in carcere, recidiva nel 20% dei casi. Cito a memoria statistiche in maniera molto grossolana, direttore, però ci siamo capiti quello che voglio dire. Non so se è d'accordo.
Beh, sono d'accordo sì, a un certo punto, nel senso che le statistiche cambiano a seconda del tipo di campione che si prende a riferimento. Io non dimentico che si parla tanto della recidiva molto bassa per chi va in misura alternativa rispetto a quella molto alta per chi, diciamo, esce dal carcere, e il problema è che chi finisce in carcere e chi non ha i presupposti di legge, ma anche personali, per andare in misura alternativa. Io dico purtroppo che si tratta degli ultimi, coloro i quali hanno meno possibilità rispetto appunto a tutti gli altri, e quindi è chiaro che è più facile che queste persone abbiano una recidiva. Credo che altrettanto si possa dire rispetto al discorso che appena citavo lei del teatro.
È chiaro, no, questo è interessante. Vedremo anche lei venerdì alle Murate.
Certamente, non posso mancare.
Direttore, grazie per essere stato con noi.
È stato un piacere, grazie e buona giornata.
Grazie al direttore della Casa Circondariale di Solliciano, Fabio Prestopino. La presentazione in anteprima del film documentario che racconta l'esperienza della compagnia di Solliciano nel periodo di prove e creazione dell'ultimo spettacolo, che è andato in scena a luglio 2018, se non sbaglio. Sì. Ci sarà anche la musica. Possiamo parlare, Laura, dei tanti aspetti che vedremo in scena alle Murate venerdì.
Sì, intanto una cosa che mi preme dire è che, come Elisa ha sempre potuto riscontrare in questi anni, l'interesse del pubblico nei confronti di quello che succede all'interno di Solliciano è enorme. Chiaramente c'è una componente di curiosità rispetto ad un mondo che è, come dire, così lontano, strano, ma c'è anche la necessità di capire, e questo è fondamentale rispetto a quello che tu dicevi prima, cioè del dopo, quando queste persone usciranno. Quindi mostrare alla cosiddetta società civile che chi è là dentro non è un mostro orrendo, ma quasi sempre una persona con una grandissima umanità, che pur avendo sbagliato sta scontando la sua pena, è molto importante. E l'interesse che abbiamo notato è veramente grande, anche perché abbiamo sempre cercato, come quest'anno, di portare gli eventi all'interno di Solliciano in una cornice di normalità. E quest'anno è l'estate fiorentina, questo ci interessa dirlo, perché è un festival dove accadono eventi culturali, così anche di evasione, e ci piace proprio l'idea di portare invece questo momento così denso di riflessione, come fu a Palazzo Medici Riccardi, dove ci fu addirittura una specie di dibattito tra il sostituto procuratore e uno dei detenuti, anche attore storico della compagnia di Elisa. Allora sì, ci sarà la proiezione del documentario, contemporaneamente la mostra realizzata con le foto, con i ritratti fatti dai ragazzi del liceo di Porta Romana all'interno del carcere di Solliciano, agli stessi attori detenuti, un brindisi, e subito dopo un brindisi per dire siamo qui, siamo vivi, siamo liberi, o che cos'è la libertà, e poi il breve concerto dell'orchestra ristretta.
Massimo Altomare, grandissimo, l'orchestra diretta da Massimo Altomare dell'orchestra ristretta di Solliciano. Politico, si parla di iniziative legate al carcere, spunta sempre il lapsus freudiano di iniziative d'evasione.
Non è un lapsus freudiano, perché è una parola che ben si presta, no? Al doppio senso.
Assolutamente, sì, in questo senso. Però qualunque iniziativa che tragga fuori il mondo della detenzione, del carcere, dalla rimozione sociale, politica, e ben venga, mi verrebbe da dire.
Voglio dire, prima si accennava al lavoro della mostra fotografica fatto con le scuole. Quello che a noi interessa è questo, diciamo, contatto continuo che cerchiamo di alimentare tra l'esterno, l'interno, in particolare le scuole. Noi siamo anni che facciamo un progetto con le scuole fiorentine, legato sia alla scuola che facciamo in carcere. Ogni anno ci sono almeno una decina di classi che vengono a incontrare i detenuti che fanno scuola all'interno del carcere, con un progetto delle scuole, così come l'Istituto d'Arte, che da anni collabora con Elisa per la stessa realizzazione dello spettacolo, in questo caso attraverso una mostra fotografica. Altri anni l'abbiamo fatto con la scenografia, ma questo contatto continuo, no, tra quello che accade dentro e quello che accade fuori, in particolare con le scuole, perché io credo che il carcere viva ancora, no, un'arretratezza culturale rispetto alla sua conoscenza, rispetto anche a quello che dovrebbe essere la cultura del carcere, e credo che iniziare a fare un discorso culturale sul carcere non possa prescindere dal coinvolgere i ragazzi che stanno a scuola. E quindi questo è un aspetto che tra l'altro ci interessa e ci dà anche, per certi versi, molte gratificazioni, nel senso che poi da questi incontri in realtà nascono diversi interessi, ma anche una riflessione molto profonda sul tema del carcere e del senso della pena.
Senso della pena oggi, non c'è dubbio. Elisa Taddei, vedremo in questo documentario quello che non si vedrà in scena, si vedrà veramente il backstage, si vedrà veramente la passione, le incomprensioni,
le difficoltà,
no? Ce lo racconta?
Sì, è un'idea intanto che è nata l'anno scorso con le mie collaboratrici, che sono Luana Ranallo, le nomino, e Luana Gramegna.
Prego.
Insieme a Corrado Ravazzini, che dall'inizio, dal 2005, segue la nostra attività con una archiviazione di tutti i lavori che noi facciamo, cioè mostrare quello che di solito non si vede. Il pubblico vede sempre il risultato, vede lo spettacolo, vede la parte finale, no?
Certo.
Chiaramente volevamo provare a fare una specie di sperimentazione anche noi, cioè vedere, mostrare agli spettatori un racconto di cosa vuol dire fare un lavoro all'interno del carcere, di creazione di uno spettacolo, quindi partendo dall'inizio e arrivando fino alla fine, con tutte appunto le difficoltà, come dicevi te, che ci possono essere, perché può capitare che all'ultimo momento, a pochi giorni dallo spettacolo, succede spesso, perché siamo in una casa circondariale e quindi c'è una grande turnover di persone che entrano ed escono, quindi all'ultimo momento si trovi a dover sostituire una persona, un attore, oppure per qualche motivo, cioè possono essere vari, un ragazzo è costretto a uscire dall'attività, e quindi anche lì c'è un momento in cui di confronto con tutto il gruppo. Nel documentario vedremo anche questo, la difficoltà anche di confrontarsi con la lingua, perché appunto, come diceva Gianfranco, c'è un numero molto alto anche all'interno della compagnia che rispecchia quella che è il carcere, di ragazzi per la maggior parte nordafricani, giovanissimi, che l'italiano lo parlano male, quindi aggiustare sempre, diciamo, la lingua alla loro, ecco.
Questo è interessante, perché questi ragazzi a un certo punto non smettono l'etichetta, i vestiti del carcerato, del detenuto, per indossare quelli dell'attore. E questo è entusiasmante, una piccola rivoluzione, Laura Croce. Un'ultima battuta su questo.
Ma non solo, proprio dicendo questo mi ricordo una delle lezioni più belle a cui ho assistito nella mia vita. Ti ricordi, Elisa, l'anno scorso abbiamo portato diverse classi dell'Istituto Marco Polo all'interno del carcere a vedere Odissea, quindi la creazione dell'anno scorso. E a un certo punto uno dei ragazzi, alla fine dello spettacolo, siccome nessuno degli studenti andava via, guardavano, erano estremamente emozionati, piangevano, applaudivano, uno di loro si è fermato e ha detto: ragazzi, non fate sciocchezze, non fate quello che ho fatto io, ti ricordi?
Sì, sì.
E ha veramente colpito e credo insegnato molto di più di ciò che è la legalità, il senso di responsabilità, l'amore per la propria libertà, non darlo per scontato. Quelle poche parole hanno insegnato molto di più, penso, che tante lezioni di paludati professori.
Non c'è dubbio, sempre per gli amanti delle statistiche, che il direttore prima ci invitava a prendere con le molle, però anche il Ministero di Grazia e Giustizia si dice che i pericolosi sono una esigua minoranza fra quelli che stanno in carcere. Chi lo sa, politici, un giorno ci ritroveremo a fare un bel dibattito qui alla radio sul superamento del carcere come istituzione dello Stato. Mario Gozzini, negli ultimi anni della sua vita, aveva incominciato a elaborare una riflessione in questo senso. Chissà, in questo momento storico sembra utopia, però no.
No, sì, sembra utopia e in realtà servirebbe un ricorso, diciamo così, alle misure alternative, che sono quelle che hanno dimostrato abbattere la recidiva e avere un senso compiuto e concreto rispetto al reinserimento. Dicevo, occorrerebbe come un maggiore ricorso già, come un po' si sta facendo con i lavori di pubblica utilità, sostituire le condanne penali già con dei percorsi di reinserimento, quindi non soltanto limitarlo alle condanne brevi e brevissime, magari anche alle condanne un po' più lunghe. È chiaro che poi parlare dell'abolizione del carcere può apparire un'utopia, ma comunque voglio dire è un'idea che ci dovrebbe guidare rispetto alla necessità di ricorrere al carcere sempre e comunque.
Elisa Taddei, voi fate un lavoro straordinario, questo è molto importante dirlo, cioè voi fate un lavoro che è sicuramente sociale, ma anche un lavoro artistico, soprattutto un lavoro artistico, cioè gli spettacoli che vengono fuori sono spettacoli veri, questo vorrei sottolinearlo.
Grazie, grazie, sì, sì. Penso che forse è lì un po' i risultati che non mi sembra, cioè lo dico senza presunzione, ma dal seguito che abbiamo ogni anno che va ad aumentare, no? Cioè abbiamo un pubblico che segue, degli studenti, credo che sia forse perché noi appunto cerchiamo di fare teatro, cercando di farlo al meglio, e secondo me questa cosa qui sblocca un po' anche la stessa persona che partecipa, che in quel momento forse si sente un attore e non un detenuto, ecco.
L'appuntamento è per venerdì 26 ottobre, la sera, Memoria e Libertà, con l'Orchestra Ristretta, la Compagnia di Sollicciano e il Liceo Artistico di Porta Romana. Ci saranno il direttore di Sollicciano Pestopino, con Corrado Ravazzini, Elisa Taddei, Laura Croce, naturalmente alcuni attori detenuti della Compagnia di Sollicciano, la mostra fotografica, la proiezione del documentario sulla preparazione dell'ultimo spettacolo della compagnia e poi il concerto dell'Orchestra Ristretta con la direzione di Massimo Altomare. Gianfranco Politi, grazie per esserci venuto a trovare, grazie a Elisa Taddei, grazie a Laura Croce, salutiamo anche Massimo Altomare e Fabio Prestopino, grazie a tutti voi per averci seguito. Todo Cambia torna domattina dopo il giornale radio delle 8.30 come sempre, adesso sono le 8.57, da poco arriva Giustina Terenzi con l'acrobata fino alle 12.30. Noi ci salutiamo con l'anniversario il 23 di ottobre del 2002.
23 ottobre 2002, Teatro Dubrovka di Mosca, secondo atto dello spettacolo teatrale Nord-Ost. Un commando di 40 ribelli ceceni fa irruzione nel teatro e prende in ostaggio 850 persone. La loro richiesta è il completo ritiro delle truppe russe dalla Cecenia. Tre giorni dopo, le forze speciali dei servizi segreti russi pompano gas anestetizzante dall'impianto di condizionamento ed entrano nel teatro. Il bilancio del sequestro conterà almeno 129 morti e oltre 700 feriti.